Giulia Pompili, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuta qui nel posto delle parole per raccontarci di questa complessità che lei ci sottopone sotto lo stesso cielo. Giappone, Taiwan e Corea, i rivali di Pechino che stanno facendo grande l'Asia, ecco. È il libro che è stato pubblicato da Mondadori nella collana Strade Blu. Ricordo che Giulia Pompili è giornalista del Foglio dal 2010, dove segue soprattutto le notizie dell'Asia orientale, tra Giappone, Cina, le due Coree e Taiwan. Dal 2017 è autrice della newsletter Katane, la prima in italiano sulle vicende asiatiche, e terzo dan di Kendo. Ora qui c'è materia di conversazione già solamente sul risvolto di copertina, Giulia Pompili, ma fermiamoci sull'est. Quindi lei si occupa dell'Asia orientale e quindi si occupa anche di Afghanistan. Questa domanda è più che necessaria.
Ma in realtà non è proprio, diciamo, nelle mie competenze. L'Afghanistan è entrato, il discorso dell'Afghanistan, nella quotidianità e anche e soprattutto nella politica dei paesi più propriamente dell'Asia orientale, proprio perché per la vicinanza e la prossimità e soprattutto per le mire cinesi di contenere e di avere dei rapporti con quello che probabilmente sarà il nuovo emirato dell'Afghanistan con un governo talebano. Quindi inevitabilmente con la Cina sempre più presente sullo scenario internazionale, tutti gli eventi avranno una narrazione anche dal punto di vista cinese.
Eh sì, la narrazione, come usa dire adesso, qui è veramente molto complessa, e sotto lo stesso cielo ne capitano, per tanto per dire, una semplicità di tutti i colori. Già l'immagine del suo saggio, Giulia Pompili, ci sintetizza questa complessità sotto questo cielo.
Sì, esatto, perché è oltre la Grande Muraglia, quindi oltre il simbolo di quello che è la Cina, l'impero cinese nel sogno cinese del presidente Xi Jinping, al di là di questa grande muraglia ci sono le bandiere di Giappone, Corea del Sud e Taiwan, che sono i tre paesi e le tre democrazie che in realtà hanno contribuito enormemente a fare potente la Cina anche dal punto di vista economico. Il Giappone con una tradizione molto più forte della Corea del Sud, che è perfino più giovane a livello di standard democratici. Anche il Giappone in realtà poi dopo la guerra ha avuto un lungo processo di propria democratizzazione. Sono società molto simili, anche quella taiwanese, a lungo colonia giapponese, quindi con grandi influenze anche dal punto di vista culturale da parte del Giappone, ma Taiwan, il paese che la Cina rivendica come proprio territorio, ha anche enormi scambi commerciali con la Cina, pur vivendo continuamente nella minaccia dell'invasione cinese, esattamente come la Corea del Sud vive continuamente nella minaccia dell'invasione nordcoreana. Ecco, tutti questi, in questo ambiente si muovono gli interessi strategici di ciascuno di questi paesi e nella quotidianità, nella cronaca quotidiana della politica, senza conoscere la storia e l'evoluzione dei rapporti tra questi paesi, è difficile anche interpretare quello che succede quotidianamente.
È difficile interpretare perché vedo qui proprio nell'introduzione una sottolineatura tra le molte altre, perché l'Asia viene raccontata da Pechino e soprattutto sempre più spesso dal punto di vista di Pechino, e questo è vero ed è una cosa da mettere all'attenzione, perché Pechino sì è una realtà strategicamente importante, ma come abbiamo compreso dal suo saggio sotto lo stesso cielo, qui se Pechino è grande gli altri non sono da meno. Lei dice che non esiste Pechino senza Taipei, per esempio, e questa è già una valutazione di una prospettiva di ragionamento molto, molto importante.
Sì, assolutamente. Nella tradizione anche solo del giornalismo internazionale, a un certo punto c'è stato l'interesse, anche e soprattutto economico, di raccontare la Cina e come si stava evolvendo. E così tantissimi outlet internazionali hanno mandato i propri corrispondenti a Pechino. Dopo un po', però, soprattutto negli ultimi anni, con Xi Jinping e la stretta sul controllo delle informazioni che uscivano dalla Cina, si è cominciato a pensare che forse guardare le cose solo dalla prospettiva di Pechino poteva essere limitante. La Cina utilizza dei metodi molto, diciamo così, coercitivi per far andare avanti la propria prospettiva e il proprio punto di vista sulla scena internazionale. Invece ci sono i paesi limitrofi che vogliono la propria narrazione, che hanno necessità di far parlare di sé e di avere appunto pubblicato a livello internazionale il proprio punto di vista. Ci sono tantissimi esempi di questo tipo, uno su tutti è quello tra Taiwan e la Cina, quando la Cina ha smesso di importare le ananas da Taiwan, per esempio. Lo ha fatto ufficialmente per motivi di sicurezza sanitaria, di sicurezza alimentare. Taiwan invece diceva che c'era qualcosa che la Cina voleva a tutti i costi che Taiwan facesse, e per punire Taiwan aveva smesso con le importazioni di ananas. Ecco, questa cosa qui, se raccontata esclusivamente dal punto di vista di Pechino, ovviamente è limitante, ma se noi ascoltiamo le altre voci che ci sono nell'area, ovviamente abbiamo un quadro più completo. Poi ovviamente sta al lettore sempre farsi la propria idea, ma diciamo per una tradizione come quella europea, quindi dal nostro punto di vista più vicina a valori di Stato di diritto, di democrazia, ascoltare le voci delle democrazie dell'Asia a volte può essere un esercizio molto più interessante che ascoltare quella che poi fondamentalmente è la propaganda del Partito Comunista Cinese.
Giulia Pompili, io tornerei ancora per qualche istante sul tema dell'Afghanistan, perché l'Afghanistan, continuando il ragionamento dal punto di vista di Pechino, si può fare anche sugli altri, sulle altre zone geografiche. Ora, l'Afghanistan noi lo vediamo da un punto di vista occidentale e quindi sappiamo più o meno quali sono le intenzioni degli Stati Uniti, quali sono le intenzioni della Russia e così via. Però non capiamo bene quali sono le posizioni del Giappone, Taiwan e Corea, per esempio, e che ruolo hanno in questo scacchiere della diplomazia internazionale verso l'Afghanistan.
Ma uno dei limiti di questi tre paesi è stato proprio quello di concentrarsi molto sull'area dell'Asia orientale e molto poco sul resto del mondo. Il Giappone, per una che è l'unico paese di cui parliamo che fa parte del G7, quindi grandissimo alleato, fortissimo alleato degli Stati Uniti, ha anche dei limiti tecnici, nel senso che dopo la Costituzione scritta pressoché integralmente dagli americani, dopo la resa incondizionata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone è stato costretto a eliminare il suo esercito e avere solo forze di autodifesa, quindi anche all'estero la presenza giapponese nelle missioni di pace o nelle guerre a guida americana o della NATO è veramente molto piccola, risibile. Il Giappone ha contribuito nelle missioni internazionali soprattutto con la politica dello staccare l'assegno, si chiama, cioè pagando e dando contributi ma non mettendo i boots on the ground. Ecco, questo ha ovviamente limitato da una prospettiva strategica anche la politica già non solo giapponese, anche quella sudcoreana, che si sono concentrati molto su la zona dell'Asia orientale, senza andare, per esempio, c'è stata qualche missione in Africa sempre di ricostruzione da parte di coreani, giapponesi e taiwanesi. Ecco, nel caso afghano tutto cambia, proprio perché diventa motivo di competizione la presenza cinese. In questo momento Tokyo si fida più forse dei cinesi nella stabilizzazione dell'area piuttosto che di altri paesi interessati come il Pakistan o il Qatar. E questo è un fattore molto importante perché probabilmente saranno i paesi asiatici come Giappone e la Corea del Sud a cooperare con la Cina per stabilizzare l'area. Ovviamente possiamo fare una puntata intera sul fatto che la Cina abbia veramente intenzione di stabilizzare l'area o di fare investimenti e di avere dei rapporti seri e concreti con un eventuale governo talebano, però diciamo che in questo momento il Giappone si è reso conto, soprattutto dopo l'operazione di evacuazione che è finita il 31 agosto. Il Giappone è stato l'unico paese del G7 a tornare indietro con il suo aereo cargo, con una sola persona, un solo cittadino giapponese che aveva chiesto di tornare in Giappone. Questa poca collaborazione e cooperazione internazionale nelle aree di crisi è stato un momento di riflessione vera nei paesi dell'Asia orientale, proprio perché tutti si chiedevano: ma come mai noi non avevamo interessi, non avevamo persone e non ci siamo quando ci sono le grandi svolte che cambiano la storia? La Cina invece, soprattutto dagli ultimi 10 anni in poi, c'è sempre.
Giulia Pompili, autrice del saggio Sotto lo stesso cielo, pubblicato da Mondadori. Giulia Pompili è in collegamento con noi da Biella, da Fuoriluogo Festival, dove tratterà oggi ben altro argomento, però comunque sempre un mistero, però questa volta un mistero d'Italia. Dialogherà con Cora Arancia, autrice del libro Ustica, una ricostruzione storica. Più di 40 anni fa, era il 27 giugno del 1980, un aereo di linea da Bologna a Palermo si è inabissato misteriosamente al largo dell'isola di Ustica. Ci sono stati 81 morti e queste persone aspettano ancora una definizione di quanto è successo, e tutti noi l'aspettiamo ancora. E quindi oggi dibatterete al Fuoriluogo Festival, Giulia Pompili, anche di questo mistero.
Sì, assolutamente, tra l'altro attuale più che mai, perché appunto il 1980 diventa un anno simbolo nelle relazioni internazionali e nella stabilità delle relazioni globali, proprio perché è l'anno in cui la Russia invade l'Afghanistan, inizia l'operazione dell'Unione Sovietica in Afghanistan e la Cina contribuisce ad armare all'alleanza internazionale, insomma, di cui abbiamo saputo qualcosa di più solo recentemente. Anche la Cina contribuisce ad armare i Mujahideen, Tito muore in Jugoslavia, quindi i Balcani sempre più destabilizzati, e a giugno accade la tragedia che all'inizio in Italia viene derubricata, se così si può dire, semplicemente come un incidente, ma che in realtà dietro nasconde tantissimi equilibri anche bellici tra le potenze dell'area e soprattutto del Mediterraneo.
Prima di salutarci però due domande ancora. La prima, visto che ritorno a Risvolti di Copertina, lei è terzo dan di Kendo, è perché si è innamorata di quest'arte marziale che poi si è innamorata di raccontare l'Asia?
Beh sì, sono due cose strettamente legate ovviamente. L'arte marziale è un modo di comprendere e di interpretare il Giappone molto più efficace di tante altre cose. C'è chi inizia studiando il Giappone studiando i manga, per esempio, i fumetti giapponesi, oppure leggendo i libri. Le arti marziali sicuramente danno un linguaggio di interpretazione molto diverso, particolare, ma aiutano veramente a capire la società giapponese, soprattutto quella più tradizionale, che ovviamente si sta evolvendo esattamente come l'attività sportiva, il kendo è la scherma giapponese tradizionale, lentamente si sta evolvendo anche lo sport e così la società giapponese. Però è un punto di vista e una prospettiva molto interessante, secondo me.
Prima di salutarci, invece, qual è il libro che si è portato appresso nel viaggio verso Fuoriluogo?
E in realtà è Ustica, proprio perché appunto ne dovevamo parlare a Fuoriluogo, ma soprattutto perché dà una lettura di quello che sono stati i misteri d'Italia che hanno portato l'Italia, ha costretto l'Italia a occuparsi di politica estera, una cosa che negli ultimi anni si è un po' persa, con l'Afghanistan sta tornando prepotentemente sui giornali, ma effettivamente l'Italia negli ultimi 10-15 anni ha sempre guardato il proprio ombelico, e invece la pubblicazione di tutta una serie di libri che parlano anche del rapporto dell'Italia con la politica estera e con la strategia fuori dai propri confini, secondo me è fondamentale anche per avere una dei ragazzi e dei giovani molto più informati e formati.
La cosiddetta strage di Ustica, così comincia il libro di Cora Ranci, il libro, ricordo, pubblicato da La Terza, Ustica, una ricostruzione storica. Grazie davvero Giulia Pompili e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie davvero.